Tem un cimpied? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, in silenzio ci affidiamo al Signore e invochiamo lo Spirito Santo su di noi. Donaci, Signore, il tuo Spirito, perché possiamo accogliere sempre la tua parola come dono, la tua presenza come grazia e lo Spirito Santo come la tua carità che ci spinge, ci orienta, ci sostiene. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 8 di Marco. Leggiamo la prima parte del capitolo fino al versetto 26, quindi da 1 a 26. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò i sei discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuno alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli rispose dei suoi discepoli: «Come riuscite a sfamarvi di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanuta. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero 7. E disse loro: non comprendete ancora? Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente, fu guarito, e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Percorriamo ognuno per conto proprio, percorrete un po' in silenzio questo testo. Ascoltato, ecco, l'ultima parte della terza sezione, della prima parte del Vangelo, no? Con cui si conclude la prima parte del Vangelo di Marco. E dal testo che abbiamo letto capite perché viene chiamata questa sezione, già avevo annunciato, la sezione dei pani, perché avete ascoltato con me, c'è questo continuo riferimento appunto alla moltiplicazione dei pani, ma anche poi a questi eventi, a questi segni. Gesù stesso li ricorda di nuovo ai discepoli. E si parla poi di questo pane, ancora una volta, un pane che avevano solo un pane che avevano portato con sé sulla barca. Sezione dei pani, e in particolare con riferimento, ripeto, a questi segni della, della moltiplicazione di questi pani per queste folle, due volte narrato. E lo stesso episodio narrato due volte o sono due situazioni diverse, due episodi diversi? Non è facile, no? Da un punto di vista strettamente storico definire la cosa, perché ci sono delle possibilità in questo, ma abbiamo poche fonti. La fonte unica è Marco, perché poi Matteo e Luca non fanno che riproporre, anzi Matteo in particolare, no? Perché Luca per esempio la seconda moltiplicazione non la narra, e Matteo ripropone Marco, quindi la fonte storicamente è una. Se fossero più fonti, Giovanni parla di una moltiplicazione dei panni, il Vangelo di Giovanni, per cui da un punto di vista storico non riusciamo a dare una risposta definitiva, certa, ma questo poco importa in realtà, ci importa relativamente poco, perché quando ascoltiamo, leggiamo i Vangeli, siamo sempre di fronte a un racconto, un Vangelo appunto, un annuncio che diventa in questo caso un racconto di Gesù, di noi. Ci sono, anche nel Vangelo di Luca per esempio, Luca ha questa tendenza a certe volte a ripetere lo stesso episodio o la stessa frase di Gesù due volte in contesti diversi. Ecco, questa è la libertà con cui si muovono gli evangelisti, perché ripeto, la loro preoccupazione non è tanto storica, storicistica, no? Non stanno facendo una... un resoconto, no? Puntuale, no? Non fanno storiografia. La loro è il loro è un annuncio, dove la base storica dell'episodio, l'evento storico, poi ha bisogno necessariamente, per certi versi, di essere attualizzato, interpretato e posto davanti ai destinatari per dare una luce nella fede comune. Questo non lo dimentichiamo, perché altrimenti, ripeto, non riusciamo a capire i Vangeli e l'annuncio della Chiesa di tutti i tempi. Anche un'omelia oggi non... L'omelia non si preoccupa di fare una ricostruzione storica di Gesù, cosa ha fatto esattamente, cosa ha detto, come... non è questo il fine, non può essere questo il fine di un'omelia. Un'omelia interpreta una realtà presente del Cristo vivente, oggi, con un legame a quell'evento storico che è fondante. L'abbiamo appena celebrato il Natale, no? E poi celebriamo nell'anno liturgico i vari momenti anche della vita di Gesù, ci mancherebbe, no? È la Pasqua, il mistero pasquale in modo particolare. Ripeto, gli eventi storici sono fondanti, ma appunto fondanti, fanno da fondamento, ma poi bisogna costruire. Sulle fondamenta si costruisce, non si rimane alle fondamenta, altrimenti sulle fondamenta non c'è niente. Quella costruzione nello Spirito di Dio, nello Spirito Santo che la guida, è importantissima. E allora andiamo appunto a questo passaggio dove Marco, che che sta costruendo questa narrazione, certo, su una falsa riga storica, su un evento, episodio, ma poi il racconto marciano, il racconto del Vangelo di Marco, è un racconto che diventa necessariamente un racconto strutturato, ma strutturato non dagli eventi, ma da un progetto, direi un progetto catechetico. Un po' come anche la Chiesa italiana, ecco, per le varie fasce d'età, ha puntato dei catechismi, ci sono dei catechismi oggi, non nella Chiesa italiana, per le varie fasce d'età, dagli adulti fino ai bambini appena nati, per i genitori ovviamente, no, dei bambini appena nati. E dove in quei catechismi, no, c'è un progetto. Anzi, sono tutti collegati, no? In un progetto unico, e poi ognuno di essi esprime a sua volta all'interno un progetto, una struttura. Si affronta prima questo, poi quest'altro, poi questo, e si prendono i passi del Vangelo, della Bibbia, che possono essere più legati a quei temi. Ecco, questo giusto per capire quello che anche gli evangelisti hanno in un qualche modo fatto, ovviamente non dividendo capitoletti, mettendo altre cose, ma creando una narrazione unitaria, ma una narrazione, ripeto, strutturata, organizzata. E l'abbiamo sottolineato, che Marco ci introduce nella prima parte a questo mistero di Gesù nella sua umanità, attraverso i segni che Gesù ha compiuto, le parole che ha detto, ma anche ci fa notare come man mano che Gesù compie dei segni sempre più grandi, sempre più importanti, c'è un crescendo, ecco, l'organizzazione, la struttura, no? Marco organizza i segni di cui parla, che narra, sono organizzati per importanza, non sappiamo se l'ordine è esattamente questo in cui Gesù li ha fatti, certo così li narra Marco, perché organizza questi segni in un crescendo che purtroppo corrisponde di riflesso, purtroppo, ad un crescendo anche di incomprensione, di rifiuto, di chiusura rispetto a Gesù. Che paradosso! Più la luce si rivela, e più dall'altra parte sembrano aumentare, no, le ritrosie, la tenebra. L'abbiamo ascoltato all'inizio, nelle prime battute, nei primi segni di Gesù, con la volontà già subito espressa dall'inizio di volerlo uccidere, toglierlo di mezzo, già a capitolo 3, farisei ed erodiani. Poi abbiamo sentito a Nazareth, altra fase, seconda parte, seconda sezione, diciamo, di questa prima parte, finisce poi a Nazareth, con il rifiuto dei suoi compaesani. E poi avete sentito, stasera, abbiamo letto, no? La fine della terza parte, che finisce con l'incomprensione, la durezza di cuore di chi? Dei discepoli. Questa volta sono proprio i discepoli, quelli che camminavano con Gesù, che non capiscono, hanno il cuore duro. Dunque, vedete, Marco ci sta un po', destabilizzando. E questo è tipico dell'evangelista Marco. Mette in discussione la nostra fede, perché questa fede non può sussistere, non può crescere se non è messa in discussione. Ogni giorno. No? E vedete, ripeto, l'evangelista ci sta conducendo in questo. Non ci sorprende che i farisei e gli erodiani siano contro Gesù, ma già rimaniamo più sorpresi che proprio quelli di Nazareth non lo capiscano, non lo accettino. Ma poi tutto sommato ce ne facciamo una ragione. E che dire dei discepoli? Quelli che avevano lasciato tutto per seguirlo. A quanto pare anche loro fanno fatica. E fanno fatica a capire questo mistero, questi segni. Avete notato come è strutturata questa parte? C'è di nuovo la seconda volta narrato la moltiplicazione dei pani, quindi si è narrato due volte, vero o non vero storicamente, è comunque un fatto che Marco sta sottolineando. Importante. E adesso ribadiamo perché, l'avevamo già detto nella prima volta che l'avevamo incontrata, al capitolo 6, ribadiamo adesso di nuovo perché è così importante questa moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poi c'è quella discussione con i farisei. Notate pure come il racconto, da un punto di vista strettamente narrativo, geografico, ambientale, sì, ci sono delle connotazioni, ma sono molto generiche a volte, no? In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla, in quei giorni, vedete, non è preciso, puntuale, anche la caratterizzazione geografica, ci sono spostamenti, ma questi spostamenti, vedete, più che essere proprio esattamente uno spostamento preciso, è un allontanamento, è una separazione in un certo senso. Parla con i farisei e poi vanno dall'altra riva. E nel viaggio verso l'altra riva, ecco, i discepoli, anche loro. Appunto, non ci meravigliamo se i farisei chiedono un segno. Ma come? Chiedono un segno. Vedete, no? È apposta questa discussione qui. Hanno appena fatto il segno. Per eccellenza, il segno messianico. E loro chiedono un altro segno. Ma anche i discepoli, ripeto, non capiscono. Fanno fatica a capire quello che Gesù dice, quello che sta facendo. E alla fine, l'ultimo episodio, quindi quattro parti, diciamo, in quest'ultima parte che abbiamo letto, no, quattro momenti, quattro scene. L'ultima a Bethsaida, è un episodio che solo Marco racconta, nemmeno Matteo più lo segue qui. Matteo salta questa breve narrazione, Luca nemmeno la riporta, solo Marco. Uno dei pochi testi che solo Marco ha, perché poi sapete che invece Marco è ripreso quasi completamente il Vangelo di Marco nel Vangelo di Matteo e di Luca. Ma è uno dei pochi passaggi che non è ripreso dagli altri. Invece per Marco è importante. Per Marco è molto importante. Perché questo segno, un altro segno, è l'ultimo della prima parte del Vangelo, chiude con questo segno che diventa appunto anche questo simbolico, emblematico, il recuperare la vista. Notate che poco prima, appena prima, ha detto una cosa molto importante: avendo occhi non guardate, avendo orecchi non ascoltate. Una domanda, un richiamo ai discepoli: non volete vedere? Allora vi faccio vedere io. Vi do io la vista. È un segno positivo, no? Chiude con un segno di speranza. Anche se notate che la guarigione avviene in due tempi, in due momenti. Vi ho già anticipato, mi pare, che la seconda parte del Vangelo che inizierà, no? Inizieremo la prossima volta, che è la parte, veramente una parte importantissima, perché è la parte veramente catechetica. La catechesi del Vangelo di Marco è lì, in questa seconda sezione, in questa seconda parte, scusate, che incomincia, ripeto, con il testo che leggeremo la prossima volta. Anche la seconda parte finisce, perciò vi dico che il racconto è ordinato, organizzato, no? Dall'evangelista, perché anche la seconda parte del Vangelo finisce con una guarigione di un cieco. Sono le due guarigioni di ciechi di cui si parla nel Vangelo di Marco. una alla fine della prima parte e una alla fine della seconda parte. È un caso? Un po' difficile. È voluta la cosa, perché diventano simboliche. In quel caso la guarigione di Bartimeo, c'è una bella differenza, no? Tra le due guarigioni, perché nella guarigione di Bartimeo invece quella guarigione è immediata e la chiede lui e la compie nella fede sua. E quel cieco Bartimeo, dice il testo, si mise a seguirlo lungo la strada. Che differenza! Qui invece vedete che Gesù lo rimanda a casa, no? E di non parlarne a nessuno, di non passare nemmeno nel villaggio, per non parlarne, no? Invece, in quel secondo momento, Bartimeo lo seguirà lungo la strada, cioè diventa suo discepolo. Diventa l'emblema, no? Il segno, la tipologia del buon discepolo, che finalmente ha riacquistato la vista. Ci vuole ancora un altro passaggio. Ecco, ripercorriamo un attimo adesso questi quattro momenti, per coglierne allora meglio, adesso abbiamo fatto un po' un po' per cogliere un po' l'unità che c'è. Ripercorriamo un pochino dentro. E la seconda moltiplicazione ricalca la prima. Se voi andate a vedere la prima, praticamente i termini sono quasi quelli, no? E, anzi, molti termini si ripetono, solo che in questo caso, per esempio, è Gesù che parla. Bello, no? Qui è Gesù che, mentre lì lo narra, è il narratore che parla, l'evangelista, no? Che dice che Gesù ebbe compassione, no? Qui invece è Gesù che ci dice, ci fa partecipi di quello che ha dentro. Di nuovo si era radunata molta folla, e non avendo niente da mangiare, chiamate a sé i discepoli, dice loro. Cioè, attenzione a questo chiamate a sé. Vi ricordate che è un verbo importante? Vi ricordate che è il verbo che indica questa chiamata, letteralmente è chiamare vicino, nell'intimità. Quindi attenzione, perché quello che sta avvenendo, già questo è un segnale, sì, è per quella gente, ma è per i discepoli in primis. È per loro, chiamata a sé i discepoli, cioè li vuole rendere parte di quello che sta per fare, perché ho compassione della folla, perché sono già 3 giorni che si trattengono con me e non hanno niente da mangiare. E se licenzio digiuni verso casa, verranno meno per la via, alcuni di loro sono venuti da lontano. Cioè, quello che, ripeto, era narrato e detto dai discepoli nel primo racconto, quello dice Gesù. E lo dice a loro, ai discepoli. È chiaro il riferimento da parte dell'Evangelista ai discepoli, alla Chiesa, alla comunità, a chi sta scrivendo, ai lettori, a noi, oggi. E l'Evangelista mette sulla bocca di Gesù come se Gesù dicesse ai suoi discepoli, a noi, guardate che c'è molta folla che non ha da mangiare. E sono venuti da lontano. Attenzione, perché in questa seconda narrazione ci sono diversi segnali narrativi, no? Che ci riportano, simbolici o da interpretare come tali, che ci riportano ai pagani. Cioè, mentre la prima moltiplicazione ci riportava attraverso alcuni segnali, no, al popolo di Israele, perché quel segno messianico, la moltiplicazione dei panni, il donare da mangiare, il banchetto messianico, no, di cui parlavano i profeti, no? Isaia e altri, no? sempre questo testo, questi testi profetici che erano un po' la promessa di una provvidenza di Dio. È Dio che vi salverà, è Dio che preparerà per voi una mensa. Quante volte queste immagini ritornano nell'Antico Testamento, nei Salmi, no? Nei profeti in particolare, ma anche nel Pentateuco. Pensate alla manna nel libro dell'Esodo. È Dio che vi darà da mangiare. E attenzione, perché non so se avete notato, qui si dice due volte nel deserto, siamo nel deserto, dicono. È chiaro il riferimento a questi testi dell'Antico Testamento. Quindi è il segno messianico per eccellenza, il pane donato da mangiare. Ma appunto un segno. Gesù dice anche perché lo fa: ho compassione della folla. E ritorna questa stessa espressione che, ripeto, nel primo era narrata, qui invece è detta da Gesù stesso. Ho compassione, pragnizo ormai, si muovono le viscere, l'utero, splagna è l'utero, materno, viscere di maternità, come una madre per i figli. Compassione della folla, non hanno niente da mangiare. Risuona quasi come quella parola di Maria parallela, no? Nel Vangelo di Giovanni, quando Maria dice: non hanno più vino, non hanno più vino. Qui è Gesù stesso che dice: non hanno da mangiare, e lo sta dicendo ai discepoli. Se il licenzio digiuni verso casa, verranno meno per la via, sulla strada. Questo termine che poi ritornerà nella seconda parte del Vangelo sarà il termine chiave, la strada, la via. E questi sono sulla via, ma rischiano di perdersi. E voi che gli state dando da mangiare? Il messaggio che c'è sotto è questo. I suoi discepoli gli risposero: dove potrà qualcuno saziare di pane costoro qui in un deserto? Poca fede. Si ripete la stessa scena già vissuta prima anche nell'Antico Testamento, no? Quante volte questa sfiducia persa, questa fede persa, questa fiducia persa. E come facciamo? Qui in un deserto. E domandava loro: quanti pani avete? E si dissero: sette. Attenzione a questo numero, sette. Poi notate che quante sporte rimarranno? Sette. E quanti sono gli uomini che avranno mangiato? 4.000. Tutti questi numeri, attenzione, perché sono simbolici, come lì invece erano 12, le 12 tribù, qui invece 7. 7 come sono le nazioni, 7 è il numero che implica simbolicamente nella Bibbia la totalità. Dire 7 significa dire tutto. Date anche, ci sono per esempio gli oracoli contro le 7 nazioni straniere in alcuni libri profetici troviamo questi oracoli, Amos e perché 7? 7 vuol dire contro tutte, con tutti i pagani. Qui invece 7 è appunto, vuol dire che sono tutti invitati a questo banchetto. 7 pani, 7 sporte piene, ce n'è per tutti. I pagani, le gente, i lontani, vengono da lontano, e siamo in una zona, no? Notate, ricordate che eravamo nella zona pagana della Decapoli, eravamo rimasti lì, Quindi siamo, no, di fronte a un segno che viene fatto per i pagani questa volta. Quindi è un segno per il popolo di Israele, ma non è solo per Israele, anche per i pagani. 4.000, 4, di nuovo, altro numero simbolico, i 4 che cos'è nella Bibbia? È il mondo intero, perché sono i 4 punti cardinali. 4.000, di nuovo, in quel numero, di nuovo indicato, no, la totalità delle genti, l'apertura a tutti. Quel segno, quel pane, non è solo per il popolo di Israele, è per tutti. E di nuovo gli stessi gesti. Prese i 7 panni, reso grazie, li spezzò, li dava ai suoi discepoli perché li porgessero, li dessero a loro volta. Quei gesti, quelle parole, che ci riportano ancora una volta, come anche nel primo racconto, all'Eucaristia. I gesti che vengono fatti nell'Eucaristia. E attenzione a quel rese grazie, li spezzò, quel verbo, clao, spezzare, che è ripetuto, poi attenzione perché è ripetuto da Gesù stesso dopo, quando interrogherà i discepoli, dopo, come dirà Gesù? Non ricordate quando spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? I 5 pani per i 5.000, anche lì è simbolico, no? Sempre Israele, i 5, il Pentateuco, 5 libri, la Torah. E dice, quando spezzai i 5 pani, o quando spezzai i 7 pani, allora, sta parlando di nuovo, usa quel verbo, attenzione a quel verbo, spezzare. Tant'è vero che, se leggiamo gli Atti degli Apostoli, la celebrazione eucaristica non si chiamava celebrazione eucaristica. Come viene chiamata negli Atti degli Apostoli? La frazione del pane. La frazione del pane. Si usa il sostantivo, qui è il verbo, ma è la stessa espressione. Il pane spezzato. E nel Vangelo di Luca, come riconoscono Gesù? Quando riconoscono Gesù i discepoli di Emmaus? Nello spezzare il pane. Capite com'è importante quel verbo? Anche noi oggi, mi spiace che quel gesto, quel segno non è abbastanza valorizzato, io credo, nella liturgia attuale, no? Quel segno dello spezzare il pane, quando il sacerdote spezza il pane, prima della comunione, dopo lo scambio di pace, purtroppo, perché è quello che distrae, no? Nello scambio della pace poi non ci rendiamo conto che sta per avvenire il gesto centrale dell'Eucaristia, che non è nemmeno la consacrazione, è lo spezzare, perché se non è spezzato non è donato. È un pane che non è spezzato non può donarsi. Un pane intero lo mangiate. Ma spezzato. E quello è il gesto che parla della croce, del dono di Gesù. Non la consacrazione di per sé, ma quando viene spezzato e di nuovo elevato dal sacerdote, ecco l'agnello di Dio, è lì, è il pane spezzato, è il Cristo che si dona, e poi facciamo la comunione. Ecco, il pane spezzato dalle sue stesse mani, le mani. Andiamo avanti. E i discepoli, i farisei, no? E uscirono i farisei, subito, versetto 11, e cominciarono a discutere con lui, cercando di ottenere da lui un segno dal cielo, mettendolo alla prova. Ripeto, la contraddizione è evidente anche qui. Questo testo, questo passaggio, non sappiamo se è avvenuto proprio lì, ma Marco lo mette qui apposta. Questa discussione sul segno dal cielo. abbiamo proprio evidentemente un accostamento fatto apposta, ripeto, perché sia evidente che quel segno, che era il segno che doveva essere quello chiaro, definitivo, invece non viene capito proprio. Cercavano da lui un segno dal cielo. Che cosa aspettavano? E attenzione alla reazione di Gesù. Ed egli, sospirando profondamente, è un'espressione un po' difficile da tradurre, no? In italiano, perché letteralmente è proprio gemendo nello spirito, tradotta letteralmente. Un gemito dentro di Gesù, un grido, un gemito di dolore nello spirito. Dice proprio niente. Perché questa generazione cerca un segno? In verità vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. E lasciateli, montato di nuovo in barca, se ne andò all'altra riva. E qui Matteo e Luca aggiungono un particolare, perché dicono non sarà dato un segno se non il segno di Giona. Nel Vangelo di Marco non c'è. Nel Vangelo di Marco c'è solo la tristissima e anche questo non c'è in Matteo e in Luca, questo gemito interiore di Gesù, questa sofferenza, non ce ne parlano gli altri due Vangeli. Cioè Marco sottolinea proprio questa dimensione umana di Gesù, la sua sofferenza per questa durezza di cuore. Nel non voler capire, nel non voler cogliere il significato di quel segno, che parlava di che cosa? Della misericordia di Dio e della necessità di condividere tra noi. Il senso è questo: ciò che Dio ti dona, tu condividilo, si moltiplicherà, basterà per tutti. È evidente, ma sì, forse si aspettavano qualcos'altro. Che cosa? Un segno dal cielo. Eventi straordinari che dovevano avvenire, forse si aspettavano appunto il Messia che doveva liberare Israele. Perché questa generazione cerca un segno? Perché cerchiamo un segno? E quali segni cerchiamo? Vedete, questa domanda è molto attuale anche, no? Sempre. Sempre attuale. Cioè, perché noi cerchiamo dei segni, Dio dà i suoi segni e noi invece cerchiamo altri, puntualmente. Chissà che cerchiamo, però vabbè, poi ognuno può avere le sue risposte qui. In verità vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Lì, ripeto, Matteo e Luca aggiungono, attualizzano un pochino nel contesto di quel momento, pensando già poi al un segno, se non il segno di Giona. Qual è il segno di Giona? A cosa facevano riferimento? Al mistero pasquale, no? Giona che per 3 notti nel ventre del pesce, no? Della balena, poi viene, no? Risputato dalla balena sulla spiaggia, no? E diventa il simbolo della morte e resurrezione di Gesù. Quindi la morte e la resurrezione di Gesù sarà il grande segno. Sì, è vero, questo. Il grande segno è quello. Quello sarà davvero il segno definitivo. Ma vedete, Marco va oltre. Cioè, Marco sta già cogliendo in ogni gesto di Gesù, in ogni azione, la presenza di Dio che opera, che sta agendo, sta manifestando. Ma Gesù, vedete, non può fare nulla e li lascia a Fes. È usato lo stesso verbo che usiamo anche nel Padre Nostro. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci, ma non ci lasciare. No? nella tentazione. Oppure lo stesso verbo che è espresso anche prima, quando diciamo rimettere a noi i nostri debiti, è lo stesso verbo, sciogli i nostri debiti, no? Lascia, sciogli i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, come noi li sciogliamo, li lasciamo. Peccati, quello dovremmo lasciare. Invece Gesù deve lasciare loro. E lasciateli montato di nuovo in barca, se non do l'altra riva. Quella barca, vi ricordate? No. Questa barca che in quest'ultima sezione è sempre presente. Abbiamo detto che rappresenta proprio la comunità, il luogo della comunità, ma la comunità è un simbolo della comunità, della Chiesa. Ma anche nella Chiesa non va tanto bene, se non andrà all'altra riva. Ma che succede? Succede che anche lì le cose, ripeto, non vanno proprio bene e si dimenticarono di prendere dei pani. E non avevano con sé nella barca se non un solo pane, un pane soltanto. 7 erano bastati per 4.000, no? Però uno, e si preoccupavano, dice, ma come facciamo? Ed egli intimava loro, li rimproverò, c'è un rimprovero. Gesù diventa, ecco, il maestro. Quante volte? Non si stanca Gesù, no? E quante volte ancora vedremo, dovrà farlo, ricondurre i discepoli che tentano a deviare. La tendenza è uscire fuori, no? A seguire altre logiche, non quella di Dio, non quella di Gesù. Ed egli intimava loro, li richiamava dicendo: badate, blepete, è in greco, guardate, vedete. Ecco il verbo che poi ritornerà con anche il segno, l'ultimo segno che conta, no? In questa seconda, in questa prima parte. Quella guarigione di un cieco. Vedete, guardate, perché non state guardando. State attenti dal levito dei farisei e dal levito di Erode. Ed essi discutevano l'un l'altro perché non avevano dei pani. E continuano. No? E allora viene qui questo richiamo fortissimo. Sottolineato molto nel Vangelo di Marco, il parallelo di Matteo, in Luca non c'è questo parallelo, ma nel parallelo di Matteo è molto più sintetico, molto più anche, come dire, blando. Invece in Marco è durissimo questo richiamo di Gesù. Perché discutete che non avete pani? Una prima domanda. Non capite ancora né comprendete? 2. Avete il vostro cuore indurito? 3. Il cuore indurito. Di pietra. E il cuore del faraone, come era il cuore del faraone, indurito. È un'immagine che ritorna tante volte nella Bibbia, ma la prima che mi è venuta in mente, no? Penso anche per voi, penso sia quella, no? Un cuore faraonico chiuso. Indurito. Avendo occhi non guardate, avendo orecchi non ascoltate? 4. Siamo a 4 domande, ma domande retoriche ovviamente, sono dei richiami, no? E qui attenzione, perché sta citando Geremia e anche Ezechiele e sta dicendo quello che aveva detto al capitolo 4 di quelli di fuori. Ricordate il capitolo 4 sulle parabole, quando Gesù dice, no? dei discepoli, anzi lo interrogavano sulle parabole, ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma a quelli di fuori tutto avviene in parabole, affinché guardando guardino e non vedano, ascoltando ascoltino e non comprendano. Qua sta citando Isaia, come vedete un messaggio che anche i profeti hanno sempre manifestato e vissuto in primis loro stessi con il loro annuncio, perché tutti i profeti hanno sempre vissuto poi un fallimento, non venivano ascoltati. Isaia e invece nel nostro testo, al capitolo appunto 8, sta citando Geremia ed Ezechiele, altri due grandi profeti, i più grandi profeti, Geremia, Ezechiele, Isaia e altri ancora. Troviamo questa immagine più volte, no? Di chi vede, guarda ma non vede, come accecato, deviato, come uno che ci ha davanti le cose, ci capita certe volte, magari abbiamo davanti una cosa, andiamo cercando, l'abbiamo lì davanti, no? Perché guardiamo intorno e non guardiamo lì dove dovremmo guardare. Siamo distratti. È un richiamo molto forte, ripeto, questo in Matteo non c'è, per esempio. Pure Matteo le citazioni, anzi ne aggiunge lui di citazioni certe volte, no? Dall'Antico Testamento, invece qui no, la toglie, troppo dura. Marco non la risparmia, non ce la risparmia. E non ricordate quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 5 domande. Mi dicono 12. E quando spezzai 7 pani per i 4.000? 6. E dicevo loro: non comprendete ancora? 7. 7 domande, cioè 7 richiami di Gesù, forte. Ripeto, nel Vangelo di Matteo ne troviamo 3 di meno. Ecco, siamo di fronte alla durezza, all'incomprensione dei discepoli. Anche loro fanno difficoltà a capire. E lo vedremo ancora avanti, non è finita qui. Tutta la seconda sezione, vedremo, del Vangelo, tutta la seconda parte, scusate, del Vangelo, tutta la seconda parte del Vangelo è costruita proprio su questa, su questo doppio binario, quasi come se Gesù camminasse a parte rispetto a loro, e poi loro sono con lui. E il cammino che, appunto, faremo, cercheremo di capire, di fare insieme a Gesù. E per il momento Gesù lo registra così, lo mette davanti: non comprendete. E è chiuso il loro cervello, il loro la mente. La mente è chiusa. E beh, è proprio vero che nel caso di Gesù, della Chiesa con Gesù, siamo davvero invitati a, come dire, a creare una mentalità. Il Vangelo è veramente creare una mentalità. Lo diciamo tante volte, no? Riguardo a noi, no? Del sud, dobbiamo creare una mentalità del lavoro. Anche il Vangelo è proprio creare una mentalità, un modo di pensare, di vedere le cose. Se non si entra in questo, siamo sempre intorno, siamo sempre in una mentalità appunto sbagliata, una religiosità sbagliata, quella dei segni, i segni che chiediamo, oppure le cose che pensiamo Dio ci chieda, quello che la volta scorsa avevamo, vi ricordate, affrontato, Gesù aveva sottolineato. Si rischia di far dire a Dio quello che vogliamo noi. e poi anche di sentircelo addosso come una norma. Bello. Ma questo è un fatto antico, eh? Se andate nel libro della Genesi, il primo racconto, la Bibbia si apre così, proprio con questo atteggiamento di Eva, vi ricordate, no? Di Eva che è interrogata dal serpente, ma Dio vi ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino? No, Dio non ci ha detto che non dobbiamo mangiare né toccare di un albero, no? Tutti gli alberi possiamo mangiare, solo uno non possiamo mangiare e toccare. E però non durerà molto quella cosa lì, no? Perché subito dopo incomincerà a vedere, dice, ma era bello da vedere ed era desiderabile per acquistare saggezza, buono da mangiare. Alla fine che male c'è? Perché non lo devo fare? Che era successo? Era successo che quella parola del Signore, ovviamente non è un fatto storico, è simbolico, no? Cosa significa, ecco, nel simbolo, quel dialogo, quell'impegno lì, quell'albero? Che cosa ha di speciale quell'albero? Era un albero maledetto, era un albero velenoso, tipo la storiella di Biancaneve? No. Era l'albero, potremmo chiamarlo così, dell'impegno. Un patto comune. Mangia di tutto quello che vuoi, però ti chiedo un piccolo impegno d'amore, di fiducia. Non mangiare di quest'albero. Capite? Quell'albero non è, ripeto, un albero velenoso, maledetto. Era l'albero dell'impegno, per dire che tu sei impegnato con me, come la fede che portano gli sposi. No? Quella fede che significa? Questo significa. L'impegno, non un dovere, non è che la devi portare, quindi è un segno del tuo impegno. Allora, quello era solo un segno, invece Eva lo sente come un dovere, ha trasformato quell'impegno, quel dono, quel rapporto con il Signore come un peso, come un dovere. È ovvio che è caduta. Era già caduta la fiducia, però. Non c'era più la fiducia. E attenzione, perché i maestri rabbini leggono bene, perché sapete, in quella risposta di Eva c'era anche il motivo. Era già contenuta la risposta, la prima, no? Possiamo mangiare di tutti gli alberi, no? Ma di quello, di uno che è al centro lì, non possiamo né mangiare né toccare. Ma Dio non aveva detto che non lo potevano toccare, solo non mangiare. Vedete, ecco, la logica della norma, del dovere, no? Che rende peggiorative le cose, no? Né mangiare né toccare, né toccare. E che aveva detto? Dio non aveva detto che non lo potevano toccare. Ma giustamente i rabbini, no, dicono, ecco, era già stata levata la siepe, no? Usano questa immagine. Quella che doveva servire per difendere, e usano questa immagine molto bella, nel deserto per poter coltivare bisogna mettere delle siepi, no? Coltivare delle siepi, no, altre piante, oppure mettere dei, no, ostacoli per il vento, altrimenti il vento porta la sabbia e copre le nelle osi, così bisogna fare. Dicono giustamente questi bambini, Eva che ha fatto? Ha alzato troppo la siepe. Da quello che doveva essere una siepina che doveva difendere dalla sabbia, dal vento, invece ne ha fatto, no, una siepe, no, di separazione, un muro, che però, cadendo, butta giù anche tutto quello che si stava coltivando sotto. è quello che avviene, appunto, quando il rapporto con Dio è vissuto o come dovere o come pretesa di fronte a Lui. I segni ci sono già, sono sotto i vostri occhi e non li vedete. E finalmente questo cieco che viene guarito, questo cieco che viene portato, supplicarono di toccarlo, e presa la mano del cieco lo condusse fuori dal villaggio, e avendo sputato sui suoi occhi, avendo imposto le mani, lo interrogava: vedi qualcosa? Poi di nuovo no, levando gli occhi diceva: sì, scorgo gli uomini perché vedo come degli alberi che camminano. Non vedeva bene. Poi di nuovo gli impose le mani sui suoi occhi e ci vide bene, fu stabilito e vedeva tutto da lontano, distintamente. Allora, notate, vi faccio notare una cosa in questo racconto, no? Qual è il gesto che ritorna più spesso in questo racconto, ripetuto 3 volte? Un gesto che implica il toccare. Gesù lo tocca, le mani, si parla di mani, presa la mano del cieco, poi impose le mani, di nuovo impose le mani, e anche se non sono citate le mani, ma no, lo sputo l'ho messo sui suoi occhi, ma ci può fare un pochino di brezza un po' questo gesto, no, ma esprime questo contatto. Contatto forte. Le mani. Di nuovo, vedete, siamo a quel pane spezzato. Come si spezza il pane? Con le mani. Il pane spezzato. Davvero, ecco, in questi gesti, capite, noi abbiamo il tocco di Dio. Dio che ci tocca. Dio che ci, è Lui che ci cerca, no? Come anche in quel racconto della Genesi, no? Dopo aver peccato si nascondono, fuggono, come attuale oggi questo, no? È Dio che li cerca, non è loro che li cerca, Dio li cerca. Adamo, dove sei? Uomo, Adamo è l'uomo. Uomo, dove sei? Vedete, è Dio che non si stanca di tornare tra gli uomini, di toccarli. E anche quelli considerati impuri, toccarli, malati, lebbrosi, no, le donne, altri. Quanti gesti in questo senso nel Vangelo, no? In questa direzione. Toccare, spezzare il pane per loro, per i lontani. Ecco, in questo c'è l'impegno e il ruolo di Gesù che Marco sta sempre più delineando come quello portante. È Lui che viene incontro, è Lui che compie il passaggio che non riescono a fare gli altri, nemmeno i discepoli. Ebbè, prendiamone atto, è un segno anche per noi, anche questa parola è per noi, no? E Marco è l'evangelista che più di tutti, come vi dicevo, tutti lo fanno, anche gli altri evangelisti, ma Marco in un modo particolare, quello che proprio sottolinea il fatto che l'iniziativa della salvezza e della fede anche è da Dio, viene da Dio. Noi facciamo sempre i conti con la nostra fragilità, poi vedremo, ripeto, c'è ancora il cammino adesso, incomincia la strada adesso con Gesù, no? E dei discepoli. E quanta pazienza ancora Gesù avrà con i suoi, no? Fino alla fine. Ecco, seguiamo questo percorso. Ripeto, dalla prossima volta, no, quando leggeremo, ci accorgeremo subito il cambiamento di prospettiva, perché ci accorgeremo che da che i discepoli erano appunto presenti, no, ma appunto non al centro dell'attenzione, invece diventano proprio coloro che, a cui Gesù si riferisce continuamente, stabilmente nella seconda parte del Vangelo. E la prossima volta appunto vedremo un pochino poi come il significato, il senso anche un po' di questa strada con loro, dove porta questa strada e che rappresenta questa strada, no? Lo vedremo appunto poi la prossima volta. No, no, la seconda parte comincia al capitolo 8, 27 finisce al capitolo 8, dopo lo primo. Teniamoci in piedi. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Buonasera a tutti.